Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
È una stagione nuova, sconosciuta, che le quattro della tradizione raccoglie, supera e scompone, aprendo il campo a un tempo indefinito, penoso e scriteriato. Sole nell'uragano, arcobaleno al buio, sete dell'affogato, cieca ricerca di un comune afflato che tenga insieme quanto invece si slabbra, sfalda, decompone. Ecco la quinta inedita stagione. E con la quinta stagione di Franco Marco Aldi abbiamo inaugurato, aperto la nostra puntata di Alice di oggi. Un buon pomeriggio, un ben trovati all'ascolto da Natascia Fioretti, e questa scelta non è casuale perché il poeta di casa in Maremma, nella laguna di Orbetello, Franco Marco Aldi, sarà nostro ospite in questa puntata e ci racconterà della disperanza, un sentimento del nostro tempo, un termine preciso che tenta di definire con onestà e con coraggio lo stato d'animo che ci accompagnerà nell'era dell'emergenza. E la Maremma, e proprio quella parte di Maremma tra Orbetello e Porto Santo Stefano, fa da sfondo anche al primo romanzo, con il quale tra poco apriremo il nostro pomeriggio insieme. È una sorta di spy story basata su fatti e personaggi realmente esistiti, sapientemente intrecciati nell'opera di Marco Consentino e Domenico Dodaro, un duo letterario che avevamo già avuto modo di conoscere con Madame Vitti, uscito qualche anno fa per Sellerio, e qui invece ascolteremo raccontarci della radiomante di Himmler, uscito per Neri Pozza. E un altro luogo del sole, in questo caso la Florida, è invece al centro del romanzo di Tove Jansson, che proprio così si intitola La città del sole, ovvero quando la lucidità nordica incontra la cultura e la società americana degli anni 70 in un microcosmo molto particolare, che è quello della pensione per anziani Butler Arms. Ecco, ci siamo dunque, è ora di cominciare, noi lo facciamo in musica con un brano tedesco che pure ci porta già nell'atmosfera del romanzo che andremo a presentare, perché dicevamo c'entra sicuramente la Maremma, ma c'entra anche la città di Berlino e soprattutto saremo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo della canzone è Heimweh nach dem Kurfürstendamm, ascoltiamolo insieme e poi ci ritroveremo qui con Domenico Dodaro e Marco Consentino.
Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien die Leute sich bemühen, Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch wohl ne Wohnung und wär sie noch so neu. Ich bleib Berlin meiner alten Liebe treu. Alles was gut war, das kommt mal zurück, wenn darüber auch Zeit vergeht. Aus Glück wurde Pech und aus Pech wurde Glück, solange die Welt sich dreht. Unser Brandenburger Tor hat schon so viel gesehen und mit Schnauze und Humor, da wird's schon wieder gehen. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien die Leute sich bemühen, Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch wohl ne Wohnung und wär sie noch so neu. Ich bleib Berlin meiner alten Liebe treu. Meiner alten Liebe treu.
È con grande piacere che apriamo la nostra puntata di Alice di oggi con un duo letterario che avevamo già ospitato per raccontare la storia sconosciuta o poco nota di una donna italiana straordinaria, partita dalla Ciociaria verso la Francia, dove aprì la prima scuola d'arte per sole donne. Vi ricorderete, Madame Vitti uscì per Sellerio, noi ne parlammo proprio ad Alice, e naturalmente potete andare a ritrovare questa puntata sul nostro sito RSI. E l'esperienza in qualche modo si ripete, andremo infatti nuovamente alla scoperta di una figura femminile intrigante e storicamente importante di cui nulla sapevamo, e lo facciamo proprio con loro. Marco Cosentino, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio, grazie di averci invitato.
Domenico Dodaro, ben ritrovato anche a lei.
Grazie, buongiorno, è un piacere di essere di nuovo qui.
Allora, intanto Marco Cosentino, già capo dell'ufficio del cerimoniale del Senato, ha scritto manuali di costume e comportamento, libri di ricette, testi teatrali e sceneggiature di graphic novel. E poi Domenico Dodaro, avvocato, esperto di diritto d'impresa, vive a Roma, ed entrambi sono autori dei romanzi I fantasmi dell'impero, al quale ha contribuito anche Luigi Panella, Sellerio 2017, e poi Madame Vitti, che prima ricordavamo, che appunto è stato firmato da entrambi, uscito per Sellerio nel 2022. Oggi sono nostri ospiti qui ad Alice perché noi vogliamo parlare del loro nuovo lavoro uscito per Neri Pozza, La radiomante di Hitler, che ci racconta una storia appunto intrigante e fa luce su una figura femminile di cui poco o nulla sapevamo. Allora, da dove vogliamo partire? Intanto diciamo che anche qui è un romanzo, però che si basa comunque su una storia vera e che ci propone anche dei personaggi realmente esistiti. Anche il periodo storico è preciso e importante. Magari partiamo proprio dal titolo, La radiomante di Himmler, uscito per Neri Pozza, un romanzo che racconta una storia vera, ma con poi naturalmente anche personaggi realmente esistiti, ma naturalmente c'è anche molta finzione. Noi da dove vogliamo partire oggi per raccontarlo? Magari partiamo proprio dal titolo, che già ci dà delle coordinate precise. Io lascio a scegliere i nostri ospiti chi vuole partire, chi vuole iniziare.
Allora, La radiomante di Himmler, sono radiomante e Himmler entrambi personaggi reali, il secondo tristemente noto, la prima pressoché sconosciuta. Rispetto alla storia di Madame Vitti, questo romanzo è un romanzo di invenzione. Quella della nostra Ciociara era una biografia romanzata, questo è un romanzo. Quindi i due personaggi sono veri, entrambi hanno caratteristiche inconfondibili, ma il loro intreccio è frutto della nostra fantasia.
Possiamo dire che di fantasia ne avete avuta tanta allora.
Beh, meno di quanta ne servisse probabilmente. Di tu, Domenico.
Sicuramente ne abbiamo avuta, ma la cosa straordinaria di questa storia è la sua verosimiglianza. Si sa che Himmler era ossessionato dalle pseudoscienze, dalle scienze di confine. Una delle sue creature più care è questa Ahnenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo germanico, che era popolata da centinaia di scienziati o sedicenti tali, inviati da Himmler ai quattro angoli del mondo alla ricerca di prove dell'esistenza della superiorità della razza ariana, di prove delle fondamenta storiche delle leggende nordiche e quant'altro. Dall'altra parte, la nostra protagonista, che nel romanzo ha il nome di Maria Magnani, ma che nella realtà si chiamava Maria Mataloni, è una donna che negli anni 30 assurse agli onori della cronaca in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità radiomantiche. E quindi quasi strano che l'intreccio, l'incontro tra i due non sia avvenuto, anziché il contrario.
Quindi l'incontro tra Himmler e nel romanzo si chiama Maria Magnani, nella realtà di fatto non c'è mai stato, Dodaro?
No, non c'è mai stato, è il frutto appunto della nostra fantasia, l'idea che appunto Himmler, che organizzava corsi di radiomanzia, di rabdomanzia nell'orto officinale che lui stesso aveva ordinato venisse installato, impiantato fuori dalle mura del campo di concentramento di Dachau. Dicevo, è frutto della nostra fantasia il fatto che Himmler, così interessato alla radiomanzia, abbia cercato a un certo punto questa famosissima radiomante italiana. Ricordo che il romanzo si svolge nella prima metà del 1943, prima metà nel corso della quale, come ricorderemo tutti, il fascismo era sull'orlo della caduta, appunto, periodo nel quale Mussolini viene destituito, arrestato, e la cui ricerca impiegò, in particolare da parte tedesca, ogni tipo di mezzo, incluso il ricorso a cartomanti, rabdomanti, sensitivi e medium vari, ai quali pare si debba addirittura il fatto che il primo luogo di detenzione di Mussolini dopo l'arresto a Ponza fosse stato individuato, anche se successivamente al suo trasferimento.
Ma quindi potremmo dire che comunque questo aspetto, pensando adesso ad Himmler, è un aspetto, diciamo, magari non inedito, ma di cui comunque si è parlato poco, pensando alla figura di Himmler.
Sì, molto poco, perché questa Annenerbe, che era la sua creatura prediletta, era presa in giro dagli stessi antagonisti del gerarca capo delle SS, in quanto andava a scandagliare un universo di parascienza che Goering, per esempio, derideva continuamente. Quindi le attività dell'Annenerbe sono sempre state coperte da una sorta di mistero che con la fine della guerra è aumentato perché le carte sono state distrutte quasi tutte. Non a caso i nazisti di Indiana Jones sono misteriosi e sembrano inventati, mentre sono veri.
Allora questa curiosità, ma voi nel decidere di raccontare questa storia o di scrivere questo romanzo, da quale dato siete partiti? Siete partiti dalla figura di Maria Mataloni, che ai tempi appunto è stata una figura così importante, e la mia seconda domanda è anche oggi però non mi sembra che come dire, la sua figura sia così nota, oppure siete partiti da altri elementi storici che poi vi hanno portati a lei? Cosentino, partiamo con lei nel
Ma
rispondere.
siamo partiti da un dato personale. Adesso non sto a raccontare la storia perché è molto lunga, ma la mia mamma, che era nata nel 1923 e che quindi all'epoca dei fatti aveva 20 anni, per una serie di circostanze di guerra conobbe Maria Mataloni e Costantino Cattoi, il marito, che era un aviatore, un mistico, compagno di D'Annunzio, amico personale di Balbo. Erano personaggi di un rilievo notevole a Porto Santo Stefano e fa da precettrice alle due figlie della coppia. Per questo io ho conosciuto la storia e per questo moltissimi anni dopo ho pensato di ristudiarla. Abbiamo anche incontrato la figlia di Maria Mataloni e Costantino Cattoi, che abita ancora in Italia, una signora gentilissima, meravigliosa, di 86 anni, che si ricorda tutto e che quindi ci ha dato un pezzettino di testimonianza, non del falso naturalmente, ma ci ha confortato sulle caratteristiche eccezionali della madre. Questa donna, che non sapeva come riuscisse a farlo, era in condizione di scoprire, no, di percepire sottoterra che cosa ci fosse, l'acqua soprattutto, ma anche il metano, il petrolio, l'oro, la pirite, altri metalli. Le mancava il respiro, cadeva per terra, sveniva, stava 3 giorni in coma e poi si riprendeva e sapeva dire che cosa il suo corpo aveva percepito. È
Incredibile.
incredibile, ma era vero. Sì, funzionava così. Gli acquedotti di Tripoli e Misurata ancora funzionano con un lago sotterraneo trovato da lei nel 1931.
E sembra davvero incredibile, come anche incredibile, devo dire, nel leggere il romanzo, vedere come questa storia, che appunto parte dalla Maremma, quindi Porto Santo Stefano, poi Orbetello, e da lì noi arriviamo poi diretti a Berlino, ma poi insomma la storia si dipana, arriviamo a Londra, Monaco, e appunto poi lo scenario è quello della Seconda Guerra Mondiale. Io voglio chiedervi ancora una cosa, abbiamo detto che è un romanzo, comunque però degli elementi storici, reali ci sono, e leggevo proprio l'intervista sulla lettura a Daniel Kehlmann a proposito del suo romanzo The Director, che è ambientato negli stessi anni, pure parla del nazismo ma dalla prospettiva di un regista, e in fondo il cinema a suo modo entra anche nel vostro romanzo subito nelle prime pagine in qualche modo, ma al di là di quello lui proprio, Kehlmann ci dice dell'esperienza, ecco, del perché scrivere dei romanzi che si basano anche su fatti storici ma che alla fine non è la storia di per sé, non è che si vuole con questo andare a riscoprire, ecco, per forza, a insegnare qualcosa, ma a valorizzare, ecco, quella che può essere un'esperienza che è stata allora ma che poi si può rivivere come lettori oggi. Dodaro, lei cosa ne pensa?
Ma diciamo che la scrittura di un romanzo storico porta innanzitutto a una affascinante attività di ricerca. Entrare, no, nella quotidianità di ciò che accadeva 80 anni fa, 90 anni fa o anche più indietro, entrare non soltanto come ci hanno insegnato a scuola, no? Attraverso le date, i grandi eventi, gli avvenimenti che hanno determinato il corso delle epoche, ma entrare nella vita ordinaria, no? Nel vissuto delle persone, e farlo attraverso la stampa quotidiana, farlo attraverso i periodici dell'epoca, i ricettari, le lettere, i diari, è una cosa che insegna moltissimo a chi scrive, e che chi scrive non ha pretesa di insegnare a nessuno, però comunque porta a un desiderio, forse a uno scopo, no? Di segnalare come quello che non si ricorda, purtroppo si tende a ripetere, no? E quindi si scrive del passato perché in qualche modo il presente lo riecheggia in qualche tempo, in qualche situazione, perché si spera che non ci siano reiterazioni, come scriveva il filosofo Santayana, no? Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo.
Certo, e ho trovato proprio anche il passaggio, ecco, di questa intervista apparsa sulla lettura, e dice che Kehlmann, i romanzi non servono all'insegnamento della storia, piuttosto servono a dare forma all'esperienza della nostra storia. Come nelle nostre vite la storia si dipana sullo sfondo e in generale non sappiamo nulla dei grandi nessi che la muovono, ed è anche per questo però che è bello andare magari ad immaginare questi nessi che possono averla mossa, magari anche proprio nello studiare, ecco, più a fondo anche le figure di certi personaggi. E quindi qui adesso vi volevo un po' chiedere, ecco, come siete arrivati a studiare, magari la conoscevete già, la figura di Himmler con questo suo lato, appunto c'è anche un capitolo in cui si vede proprio come lui si affidasse anche alla lettura delle stelle per riuscire a capire che cosa sarebbe accaduto da lì a poco, se insomma i suoi intenti poi sarebbero andati a buon fine, ma insieme alla sua figura naturalmente quella tratteggiata nel romanzo, così come avete fatto noi, di Maria Magnani. Anche qui lascio scegliere a voi chi vuole partire.
Per quanto riguarda l'astrologo di Himmler, ci sono le sue biografie, dalle quali abbiamo rubato moltissimo, perché Himmler effettivamente e davvero consultava un astrologo, il signor Wilhelm Wolff, prima di prendere le decisioni fondamentali, che fossero personali o addirittura strategiche e militari, e quindi ci è stato facile immaginare che in questa circostanza a sua volta lo consultasse.
A me ha molto colpito anche la descrizione della villa che ospitava il suo quartier generale nelle Alpi bavaresi, no? Voi descrivete una palazzina dal gusto classico, circondata dal verde, quindi c'è anche qui questa descrizione. E poi anche all'inizio Himmler, quando confida a uno dei, diciamo, dei suoi collaboratori o di chi lavorava per lui, il suo desiderio di una vita una volta finita la guerra, una volta andato in pensione, lui diceva: come ogni tedesco anche io vorrei avere ad esempio un orto, un giardino da curare, che sembra un'immagine veramente surreale, pensando alla figura di Himmler e a quanto ha compiuto durante il nazismo.
Quelle sono le sue lettere alla moglie.
Sì, sì, sì. Appunto, ma appunto la cosa surreale è che forse è anche grottesca, oltre il surreale, e sì, purtroppo lo ripetiamo ossessivamente, ma è inevitabile farlo, no? Ciò che scrisse la Arendt, a proposito della banalità del male, è che la follia nazista fu lucidissima. Fu ordita e gestita attraverso un apparato burocratico meticoloso, efficiente e schizzoide come ogni apparato iperburocratico, peraltro. E qui uno dei personaggi di questa schizofrenia, di questa follia lucida, è il segretario generale dell'ANNRB, Wolfram Sievers. Quindi, in qualche modo, l'analiticità delle nostre descrizioni, della costruzione intorno ai personaggi di un contesto storico che è un po' la nostra cifra, un contesto storico rigorosamente ricostruito e fedelissimo alla realtà, e salvo qualche deliberata forzatura su una data, un evento specifico che ci serviva anticipare o spostare di qualche mese, è verificabile giorno per giorno, ora per ora, clima per clima, per dato meteorologico per dato meteorologico. Questa costruzione, in qualche modo, in questo romanzo in particolare, serve anche come eco di questa ossessività, meticolosità, puntualità, precisione di un apparato burocratico il cui scopo non era mettere timbri su permessi o autorizzazioni, ma era mandare al macello milioni di persone. E questo è allo stesso tempo surreale e grottesco. Credo che tutti i personaggi di questo romanzo siano incisi in questo tipo di, diciamo, bassorilievo. Vorrei aggiungere, in termini appunto di fonti, un debito di riconoscenza a un monumentale lavoro universitario dedicato alla ANNRB, la, come si chiama, Forschungsgemeinschaft Deutsches ANNRB, la Società per la Ricerca dell'Eredità Ancestrale del Popolo Tedesco, che è purtroppo disponibile solo in tedesco, quindi con considerevoli difficoltà di
Beh, però, la
consultazione,
sua pronuncia però
però.
è eccezionale.
No, grazie. Diciamo che scorrazzo indebitamente nella lingua di mia moglie, quindi questo mi ha aiutato. Però, diciamo, la lettura di questo lavoro sono più di 1.000 pagine che descrivono meticolosamente gli affari, gli eventi, gli interventi di questa creatura di Himmler. È stata determinante per il nostro lavoro.
Ecco, invece, se volessimo raccontare la figura di Maria Magnani, così com'è nel romanzo, che cosa potremmo dire, Domenico Dodaro?
La signora Maria Magnani, ripeto, la vera Maria Mataloni, è una figura del suo tempo, è una donna che non aveva studiato, quindi sostanzialmente analfabeta, eppure dotata di questa sensibilità particolare. E grazie a lei, alla sua sensibilità, che il marito, che pure, come diceva prima, il mio amico Marco, era un personaggio pubblico, un personaggio importante, battezzato da D'Annunzio Costantin Dall'Ala Occhiuta, perché inventore di un sistema per la rilevazione fotografica dall'aereo, che non esisteva all'epoca. Si devono a lui le prime mappature aerofotografiche del territorio italiano. Colonnello della Regia Aeronautica, come diceva Marco, amico personale del ministro dell'Aria e trasvolatore di Fiume, quest'uomo lascia l'aeronautica e sposa questa ragazza analfabeta e fonda con lei una società, la Società Geotecnica Grossetana, se non mi ricordo male il nome.
Radio Geotecnica Grossetana.
Ecco, grazie. Con la quale letteralmente si arricchisce. Eppure lei rimane comunque sempre sullo sfondo, come purtroppo troppe donne di quella generazione. Ecco, per noi è stato laborioso cercare di lei abbastanza da poterle attribuire il peso e la fisionomia che inevitabilmente ha avuto. Dalla consultazione dei resoconti delle attività della società che il colonnello Cattoi, il nostro Cosimo Corsi del romanzo, redigeva puntualmente, emerge una donna sostanzialmente fragile, ma purtroppo non descritta in maniera affettiva in nessun modo. Il marito chiamava la moglie in questi suoi diari di campo la radiomante o la rabdomante. Quando si trova in prossimità di un giacimento di petrolio, la rabdomante espelle un grumo di catrame. Se passa sopra un giacimento di gas, il suo alito assume un odore di aglio, adesso non mi ricordo esattamente cosa. Quindi c'è una descrizione di questa donna estremamente asettica da parte del marito, e quindi è stato interessante e la parte, diciamo così, di restituzione di una dignità a questa donna è una parte per noi, diciamo, importante. È stato interessante collocarla, pur essendo appunto una donna del suo tempo, in un'attività, in un'impresa, in un momento in cui lei comunque era determinante, perché senza di lei la società non aveva un futuro. E in effetti noi cogliamo questa coppia in un momento in cui, a causa di problemi di vista, la signora Mataloni ha un calo delle performance, per così dire, e la società si trova in un momento di difficoltà finanziaria.
Lei diceva...
Però ecco, siamo felici di dire abbiamo fatto leggere il romanzo alla figlia e al nipote per avere l'autorizzazione a nominare come ispiratori delle figure del romanzo i propri genitori, e la signora molto caramente ce l'ha data, trovando in questa nostra descrizione della madre e del padre un fondamento non soltanto storico ma anche emotivo, cioè in qualche modo ci abbiamo preso sulla descrizione di questa coppia.
E questo insomma dà soddisfazione. E Consentino,
moltissimo.
Consentino, diceva Dodaro, no, del fatto che il contesto storico, restituire il contesto storico con la precisione, la meticolosità, l'esattezza, anche se poi qualche volta magari di qualche mese ad esempio si può sgarrare, è un po' la vostra cifra. Dicevamo prima, Madame Vitti è stata una biografia romanzata, l'altra vostra cifra e anche la vostra collaborazione, il fatto di scrivere questi romanzi insieme. In quest'opera, ecco, che qual è, c'è stato un elemento, diciamo, di novità, una sfida in più? Avete, come dire, rispetto a quelle che sono state le vostre opere precedenti, c'è stato qualche cambiamento? Oppure, come negli altri lavori, il vostro binomio, come dire, si è dimostrato collaudato e quindi siete andati, come dire, in scioltezza?
No, no, dal punto di vista della collaborazione ormai sappiamo bene come fare, dove andare, ci prendiamo e ci scambiamo. Devo dire che è un lavoro molto nutriente, soddisfacente. Questo romanzo è, come dicevo prima, diverso perché inventa. E rispetto al Madame Vitti che abbiamo scritto io e Domenico, dove di invenzione ce n'era veramente molto poca, è un dato di complicazione ulteriore, perché esatto, raccontare la verità, se la sai, è infinitamente più semplice che inventartene un pezzo.
Sì, anche perché ne avete insomma, vuol dire anche mettere insieme l'immaginazione di due teste e poi trovare anche delle coordinate, insomma, perché possa funzionare.
Sì, anche se poi la realtà supera sempre la fantasia. Noi cercavamo per la nostra coppia di antagonisti, diciamo i buoni, la nostra coppia di buoni, cercavamo una figura femminile e stavamo per inventarcela quando ci siamo resi conto che all'isola del Giglio una dormiente dei servizi segreti inglesi c'era davvero, venne evacuato da una corvetta della Royal Navy a Giannutri nel 1944. Quindi a volte la realtà ti offre delle possibilità che non pensavi.
Ah, insomma, risorse infinite, anche la realtà. E qui, ancora in conclusione, perché noi naturalmente non vogliamo raccontare il romanzo, vogliamo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, incuriositi dalla nostra chiacchierata, vadano poi a sfogliarlo e a scoprirlo, però lei giustamente diceva dell'Isola del Giglio, che davvero c'è stata una cellula dormiente dei servizi segreti inglesi, ed infatti io dicevo, il romanzo, no, si apre a Porto Santo Stefano, siamo in Italia, ma poi ci porta in Germania, ci porta in Inghilterra, ci porta a Londra, e le varie spie mandate per andare a capire che cosa sta succedendo proprio lì in Italia, Maria Magnani alla fine, se davvero ha questi poteri incredibili, e quanto poi Himmler fosse davvero interessato, insomma, a incontrarla e ad usufruire, ecco, di quelle che erano le sue risorse, le sue capacità. Insomma, noi li ritroviamo tutti lì, tutti a Porto Santo Stefano o in quei dintorni, e quindi anche qui, insomma, la vostra fantasia, al di là naturalmente della storia, ha lavorato tanto.
Ha lavorato molto, ma sempre su basi estremamente reali. Allora, i due personaggi, le due spie tedesche, sono modellate su due personaggi realmente esistiti: un giovane astronascente del partito nazista che, grazie a una particolare spregiudicatezza, una sua estrema fluidità comportamentale e relazionale, fa una scalata al potere velocissima, e una giovane e bella donna il cui nome di battaglia era la Iena di Auschwitz, e non c'è bisogno che descriva le sue prodezze, perché insomma le possiamo immaginare. Quello che posso dire è che sceglieva i prigionieri tatuati nel campo, perché i tatuaggi più interessanti se li faceva mettere da parte e conciare per fare dei paralumi. Dall'altra parte, la spia americana prende spunto da un agente dell'OSS realmente vissuto, tale Mo Berg, che fu spedito effettivamente più o meno in solitaria in Italia nel 1943, insieme a una serie di altri agenti, insieme ma separatamente a una serie di altri agenti, nell'ambito di un'operazione denominata Alsos, lanciata dall'OSS allo scopo di conoscere lo stato di avanzamento degli studi tedeschi sull'atomica. A quell'epoca era in fase di completamento il progetto Manhattan, quello che avrebbe portato, grazie a Enrico Fermi, al lancio della prima bomba atomica americana, ma Hitler, Himmler, insomma i gerarchi del nazismo, promettevano al mondo delle armi miracolose, le Wunderwaffen, che avrebbero definitivamente risolto e capovolto le sorti della guerra. E quindi gli americani mandano questa serie di agenti sciolti in Europa a capire se effettivamente, oltre l'acqua pesante, questi avessero maturato competenze effettivamente tali da produrre le Wunderwaffen. E quindi il nostro personaggio ha anche lui radici ben salde nella realtà. Chiaramente tutti e quattro hanno poi, quindi le due spie cattive e le due spie buone, hanno caratteri e movimenti che sono frutto della nostra fantasia.
Allora, io lo ricordo, La radiomante di Himmler è uscito per Neri Pozza, il nuovo lavoro di Marco Consentino e Domenico Dodaro. Io ringrazio entrambi per essere stati quest'oggi con noi ad Alice. Marco Consentino, grazie.
Grazie a voi, grazie.
Domenico Dodaro, grazie, come sempre è stato un piacere avervi entrambi i nostri ospiti.
Piacere nostro, grazie davvero. So I may keep the memory of
My dream of love is coming true.
Marco Aldi, classe 1955, scrittore e poeta italiano, scrive da anni su Repubblica, è consulente editoriale per importanti case editrici, è in movimento tra prosa e poesia, ma anche tra testi per il teatro e per la televisione. Noi ricordiamo intanto il Meridiano Mondadori di Fosco Maraini, che ha curato, e tra le sue più recenti pubblicazioni poetiche invece il volume è uscito per Einaudi lo scorso anno, Una parola ancora. E dello stesso editore mi piace ricordare il suo poema monologo drammatico, uscito nel 2020 dal titolo Quinta stagione, che forse, questa è la mia idea, potrebbe avere qualche collegamento con la sua nuova opera di cui vogliamo parlare oggi. Glielo chiederemo, ma prima lo accogliamo. Buon pomeriggio e bentrovato ad Alice, Franco Marco Aldi.
Buon pomeriggio a voi e mille grazie per l'invito.
La disperanza, un segno del nostro tempo, uscito per la collana Gli Struzzi di Einaudi. Da dove vogliamo partire, Franco Marco Aldi, per raccontare questo suo libro? Io devo dire che di spunti l'opera ne dà veramente tanti, e forse ecco una delle annotazioni che mi sono fatta, di quelle che mi è piaciuta di più, è quando nel suo saggio lei dice che dobbiamo cercare un termine più preciso per definire con onestà e coraggio il sentimento che ci accompagna nell'età della lunga emergenza. Forse questo può darci un po' il là per la nostra chiacchierata di oggi.
Assolutamente sì, e aggiungerei anche un'omissione inevitabile, diciamo, della copertina del libro, scritto Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Quasi che io fossi l'unico Deus ex machina, l'unico autore di questo libro. È chiaro che l'ho scritto io, però in realtà il libro è un libro neanche a quattro, a sei mani, nel senso che forse questo libro non l'avrei scritto se non avessi ascoltato ripetutamente con molta attenzione quanto mi venivano dicendo e soprattutto vivevano nella loro quotidianità due ragazzi inglesi, due fratelli di 24 e 20 anni, Ben e Leo, che sono molto presenti nel libro. Perché in realtà è proprio da quello che loro mi hanno detto che io ho cercato questo termine, come lei giustamente ricordava, più coraggioso e più preciso, ovvero la disperanza. Il libro infatti si apre con una gitarella, diciamo, dalla mia casa dove mi trovo anche adesso qui in Maremma, con il più piccolo dei due, Leo, che così, andando a comprare il gelato, out of the blue mi dice: io non ho mai conosciuto la parola speranza in un mondo migliore. Lo dice con quella secchezza antiretorica tipicamente british e senza nessun tono, diciamo, luttuoso. Ecco, me lo dice aggiungendo che a lui piace tantissimo viaggiare, che ha un'idea quasi sacra dell'amicizia, che adora la gentilezza in tutte le forme in cui si manifesta nella sua vita, soprattutto da parte degli sconosciuti, e che, come tanti ragazzi della sua età, scende in piazza contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia, e ahimè sappiamo tutti quanti soprusi, quante ingiustizie, quanti orrori ci sono nel mondo di oggi. Quindi Leo, e poi Ben con una posizione diversa, non so, poi magari ne parleremo, non conosce la speranza, ma non è affatto calato nella disperazione. Al contrario, la sua vita è una vita allegra, gioiosa, piena di esperienze, ricca. E quindi questi due termini, questa tenaglia in cui ci siamo infilati, speranza e disperazione, non risponde al modo di vivere di questi ragazzi come di tanti altri ragazzi. Sia chiaro, questo non è un saggio sociologico, Io lo chiamo un pamphlet esistenziale, cioè è un mio proprio ragionamento sul tempo di oggi, ma che si affida anche alle voci di questi due ragazzi. È questo termine antico e oggi sicuramente desueto desueto, il termine della disperanza che io qui cerco di indagare attraverso le mie esperienze, ma anche appoggiandomi tanti libri di filosofi, poeti, scrittori, pensatori del passato, credo che possa offrire una via diversa e ulteriore per uscire da questo doloroso stallo in cui siamo finiti.
Mi sono venute in mente subito due cose. Intanto la prima, no? Quando dice di Lio, che lui dice non conosco la speranza, che pensando alla mia generazione fa un po' tristezza, perché noi siamo un po' cresciuti con questa idea, con questa immagine della speranza, no? Si dice sempre finché c'è vita c'è speranza, bisogna sempre avere speranza, sì. La speranza è l'ultima. Quindi di primo acchito, quando si inizia a leggere il suo saggio, si resta un po' quasi disorientati, no? Quasi a dire ma insomma, ma senza speranza come si fa? In verità non è possibile. Invece in realtà poi, adesso lei ce lo spiegherà, il segreto della disperanza, che poi è una sorta anche di atteggiamento che una volta che si acquisisce per vivere e affrontare i nostri tempi, quindi questo era un ragionamento. Il secondo che le dico già, ricordavo prima ad esempio le sue raccolte poetiche, perché ha scelto per parlarci della disperanza il saggio e non la poesia? Questo mi interessava, anche se poi di poesia grazie a Caproni subito all'inizio comunque si parla.
Esatto, la poesia c'entra sempre, però in questo caso questo libro, La Disperanza, è il secondo volume di un dittico che ho aperto 2 anni fa, sempre per Einaudi, sempre nella stessa collana, e che si chiamava I cani sciolti, e ho cercato anche una forma di scrittura che mi sembrava la più congrua per questo tipo di riflessioni, cioè dei piccoli brani legati tra loro che consentissero al lettore di soffermarsi sui punti più diversi che io vengo trattando, e quindi la prosa in questo frangente mi sembrava, come dire, più efficace, anche se poi sia attraverso Caproni, che resta uno dei poeti in assoluto da me più amati, sia anche attraverso le citazioni del mio ultimo libro di poesia, Una parola ancora, come lei bene ha detto, la poesia c'entra, però come scrittore diversi, diciamo, posso dire che è comunque la forma in assoluto a me più cara, forse anche perché è la più essenziale, però anche questo tipo di saggistica mi sembra, se non altro, seguire quella forma tipica della poesia, cioè di asciugare al massimo la propria scrittura e di mantenere però anche la massima precisione. Sulla questione della speranza, vede, naturalmente ci sono forme altissime del concetto di speranza. È una virtù teologale della cristianità. Ernst Bloch ha scritto un bellissimo libro sull'utopia della speranza, eccetera. Io concentro di più la mia attenzione su una formula che mi sembra vuota e pericolosa della speranza, che ritorna continuamente come un refrain, tanto più quanto più noi non abbiamo parole efficaci per affrontare la durezza di questi nostri giorni. Ora, si entra nei panni di un ragazzo di 20 anni di oggi, che abbia un minimo di sale in zucca, ma cos'è che dovrebbe sperare? Cioè, quale cosa dovrebbe animare questo sentimento di speranza di fronte a un mondo dove l'ingiustizia dilaga, le guerre pure, comandano 4-5 banditi, gangster, pazzi, chiamateli come volete voi, il lavoro per i giovani non c'è, o se c'è è sottopagato o povero, cioè... In concreto, una volta superata quell'idea, che è vero, è anche stata la mia, cioè che è un'idea prettamente novecentesca della speranza in un mondo migliore, io ricapisco benissimo questi ragazzi. Quello che è importante però per me è che il concetto di disperanza, per come io lo elaboro in questo libro, non è affatto un sentimento cupo, fosco, inerte. È al contrario invece un volano di una nuova lucidità, ha detto bene lei, e anche di un nuovo senso di libertà e di pienezza, che non si affida più a un'immagine vuota, illusoria e pigra legata a un paradiso sempre di là da venire, e per converso non si abbandona alla disperazione, come purtroppo invece accade anche in tanti casi, certamente per le ragioni che abbiamo appena detto, diciamo, perché certamente è un mondo non bello quello che ci troviamo di fronte. Ora, tutto questo anche senza arrivare alla feroce battuta di Mario Monicelli, che diceva che la speranza è una parola infame inventata da chi ci comanda. Certo, è vero, questo sì, si può dire, affidandosi a dei giganti del pensiero, il primo che mi viene in mente è Spinoza, che la paura e la speranza, questa accoppiata, hanno tenuto insieme il potere, sia il potere politico che il potere teologico, per secoli, secoli e secoli, e che un uomo emancipato, un uomo, come dire, compiuto e che vuole vivere appieno tutta la sua vita, deve cercare di liberarsi da questi due fantasmi. Ecco perché la disperanza, credo che avremo anche il tempo e il modo per analizzare le modalità diverse in cui questa figura è emersa, a partire forse dallo scrittore in Italia non così tanto conosciuto come meriterebbe, che è il colombiano Alvaro Mutis, che forse più di ogni altro ha riflettuto sulla disperanza e addirittura ha fatto ruotare attorno a questa idea tutta la sua opera, sia poetica che in prosa. Ecco un altro poeta.
Certo.
Di nuovo, vede.
E noi da lui possiamo anche partire, perché quello che lei alla fine compie, un po' ce l'ha detto in questo suo saggio, è proprio un viaggio attraverso questa parola, passando dalla poesia, quindi abbiamo detto Caproni, ma c'è anche Camus, c'è anche Thomas Mann addirittura, quindi vedremo poi, sì. Ecco, il nostro viaggio qui da lì c'è anche dove ci porta, ma partendo da Mutis, lei dice anche, riportando un po' il suo pensiero, che a proposito della disperanza, lui dice: si tratta di un mood tipico delle aree geografico-climatiche latinoamericane. Questo anche mi ha fatto un po' sorridere.
Perché lui lo sostiene questo, lo sostiene a partire dalla figura più importante, quella di Macaulay Gabbieri, della trilogia poetica, a cui tra l'altro ha molto attinto Fabrizio De André, che poi è diventato grande amico di Mutis, e ancorché poi ci sia stato un episodio che credo che per primo l'abbia riportato Vito Teti in un bel saggio sulla disperanza comparso sul magazine Treccani tanti anni fa, e cioè in Smisurata preghiera Mutis parla, scrive proprio desesperanza, e invece De André lo traduce con disperazione. Ma c'è una bella differenza, perché anche questo è interessante notare, e i vocabolari, se uno spesso, non sempre, ma spesso un po' per pigrizia, diciamo, come dire, affiliano il termine disperanza e disperazione, quasi che fosse un sinonimo, ma non è affatto così, ma non è affatto così, e Mutis lo spiega meglio di ogni altro. La disperanza, per usare, diciamo, il tragitto di Mutis in questo caso, è legata essenzialmente a una cosa, alla consapevolezza della propria caducità. Ecco, siamo esseri mortali e dobbiamo accettare questa nostra caducità. Lui cita Rilke, e naturalmente la decima delle elegie, come un frutto maturo, cade, ripresa a sua volta poi da Keats. Una volta che uno ha assunto quest'idea della propria caducità, diciamo, se la sposa, come lei prima bene aveva detto, anche a una lucidità, diciamo, questo può far sì che le singole concrete esperienze che noi viviamo vengano vissute più pienamente, non meno pienamente. Quindi, paradossalmente, la disperanza non offre una vita, come dire, più triste o più povera, ma al contrario, per certi versi, forse addirittura più allegra e più piena, più ricca. Questo è, diciamo, il tratto che a me piace sottolineare, e che di nuovo io ho verificato concretamente nelle parole e nei comportamenti di questi due ragazzi con cui io interloquisco dall'inizio alla fine del libro, perché questo valeva anche per i cani sciolti. A me, ovviamente, lungo tutta la mia vita io non ho fatto altro che leggere e scrivere, però mi accorgo col passare del tempo che l'aspetto, diciamo, di pura erudizione della lettura a me non è che proprio mi interessi più così tanto. Cioè, i libri in qualche modo devono aiutarmi a vivere, ecco, devono aiutarmi a vivere meglio e con maggiore consapevolezza. Quindi gli autori che qui cito sono autori che mi sono utili in qualche misura, capisce cosa voglio dire?
Certo, certo. È un po' anche l'idea che noi abbiamo qui ad Alice, no? Raccontare libri, raccontare testi, parlarne, proprio perché si ha questa idea che i libri, la letteratura, ci aiutino a vivere meglio, a capire meglio il nostro tempo.
Esatto,
e forse anche
esatto.
Qui quello che trovo così interessante, come lei ci spiegava, è che questa parola di speranza non nasce oggi, però oggi più che mai può aiutarci, ecco, a trovare il giusto atteggiamento di fronte alla vita. Lei diceva non ad essere tristi o non pensare ad una vita più povera, ma può al contrario darci una vita più allegra, più piena, più ricca, e lei ci dice anche, l'ha detto prima, più libera, e soprattutto perché lei ci dice questi sono tempi in cui in particolar modo noi dobbiamo essere capaci di coltivare costantemente un nostro pensiero critico libero.
Esattamente, esattamente. E aggiungerei anche una cosa, che questo i ragazzi, non solo quei due con cui interloquisco, ma anche tanti altri con cui ho la fortuna di venire a contatto, secondo me, forse l'ho detto in qualche occasione, in qualche presentazione, sono sicuramente involontariamente, ma possono essere per noi anche dei piccoli maestri. E mi spiego. Io credo che avere un atteggiamento nei loro confronti, come spesso accade, molto moralistico, paternalistico e francamente anche un po' retorico e vuoto, sia sbagliato. Prendiamo due elementi che sono stati fondamentali per noi figli del Novecento e in cui loro possono aprire altre strade: la politica e il lavoro. La politica, per come noi l'avevamo concepita, era, diciamo, figlia di un'idea teleologica, finalistica dell'esistenza. La politica avrebbe cambiato il mondo, grazie anche al sentimento della speranza, ok? E sulla base di un elemento di appartenenza, va bene? I ragazzi di oggi, e qua indirettamente mi richiamo a un altro autore molto presente nel libro e che io amo moltissimo.
Lo dica.
Che è Albert Camus, che è totalmente refrattario all'idea della speranza. E infatti non a caso, perché la speranza in chiave politica si accompagna sempre alla parola rivoluzione. Lui invece parla di rivolta. E sostiene anche che non c'è bisogno, come dire, di tirare in ballo il sacro principio del libero arbitrio. La rivolta nasce anche, e questo, guardi, si sposa veramente alle esperienze concrete di questi ultimi mesi e anni, a qualcosa di prepolitico, di fisiologico addirittura. Lei pensi che cosa hanno rappresentato le nuove generazioni e di fronte all'orrore compiuto, ahimè, dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione palestinese. Io penso che lì non ci sia stata, diciamo, una consapevolezza politica per come noi la intendevamo, ma c'è stato proprio un sentimento di rivolta, di insofferenza fisica rispetto allo scempio che si stava compiendo. Oppure, in tutt'altro contesto, pensi a cosa hanno fatto per mesi e per anni, pagando dei prezzi altissimi, le ragazze iraniane davanti a quella, a quell'altro orrore che è il regime degli Ayatollah, e che impediva loro e impedisce a tutt'oggi la scelta, la libera scelta, si ritorna al discorso della libertà, se indossare o meno il velo. Quindi, oppure ancora più vicini a noi, tutti hanno segnalato quanto importante sia stato il voto dei ragazzi, dei giovani, in occasione dell'ultimo referendum, va bene? Tanti analisti, e io concordo con loro, hanno subito, diciamo, detto con molta chiarezza ai partiti politici che appoggiavano il no al referendum: state bene attenti a non confondere questo voto con l'appartenenza a quei partiti politici che hanno votato per il no al referendum. In realtà, ancora una volta, i ragazzi, ecco la differenza rispetto all'idea politica che avevamo noi nel Novecento, non concepiscono una appartenenza definita una volta per tutte, ma semplicemente in sintonia con quanto sostiene il Camus, via via decidono se i diversi argomenti sono argomenti che effettivamente li riguardano in modo diretto, e in quel caso, a torto o a ragione, ognuno si farà l'opinione che crede, hanno visto che c'era una forma di prepotenza, di sopruso, di falsità mediatica, e hanno votato per il no al referendum. Quindi anche qui la politica non è più un'idea teleologico-finalistica, ma è qualcosa che si muove sulla base degli accadimenti reali e del sentimento di rivolta che questo può comportare. Quindi non è più una ricerca del bene con la P maiuscola. Camus, prima citato, e io uso una lunghissima citazione a cui tengo particolarmente, nel 1957, quando riceve il premio Nobel, nel discorso del banchetto per la premiazione, dice una cosa meravigliosa, 70 anni fa, secondo me di un'attualità assoluta, dice: le generazioni precedenti volevano sempre cambiare il mondo. La nostra generazione ha un compito diverso e in apparenza più piccolo, ma molto più grande. Noi dobbiamo impedire che il mondo si sfasci. E non gli sembra che sia esattamente quello che accade davanti a noi oggi? E vede che allora di nuovo l'idea di speranza in un paradiso sempre di là a venire non funziona più. Il problema non è tanto la ricerca del bene con la B maiuscola in assoluto. Il problema è il contenimento del male. Del male. Sempre Camus diceva: il nostro compito è diminuire aritmeticamente il dolore del mondo. Ecco. Un altro grandissimo, qui ecco, non citato, Vasily Grossman. Se sto parlando troppo mi fermo.
No, mi scusi, che io tutte le volte pensavo che magari volesse parlare di Thomas Mann, e invece va bene così.
Finisco con questa cosa, certo, di Grossman. Sì. Vasily Grossman, autore di quel meraviglioso libro che è Vita e Destino, va bene? Allora, Grossman passa due inferni, non uno, lo stalinismo e il nazismo. Lui, in una pagina che vale 1000 trattati di politologia, sostiene che il problema, appunto, quello di cui abbiamo appena parlato, non è il raggiungimento del bene, perché il bene con la B maiuscola dopo un po' si cristallizza e assume su di sé tutti i problemi del male, perché ricostruisce l'idea del nemico, eccetera. E lui parla, è una cosa meravigliosa secondo me, parla della bontà illogica, stupida, cieca, gratuita, senza ritorno, e dice che è esattamente quel granello di sabbia l'unico che può inceppare il meccanismo feroce del male. Quindi tutto questo per dire ancora una volta che la disperanza, che sembra un sentimento così come dire piccolo, non tanto allegro, che non viaggia lancia in resta, che non ha proclami di gloria, di rivoluzione, eccetera, è un atteggiamento invece secondo me molto proficuo. Ma arriviamo a Mann, che ho capito che lei ci tiene.
Ma prima parlavamo di Camus, si parlava di politica, e lei cita anche un'opera di Thomas Mann, che forse è tra quelle meno conosciute, sì, che ha scritto insomma molto presto nella sua vita, che però forse ci aiuta anche a continuare, o come dire, a definire, ecco, la disperanza e questo atteggiamento in ambito politico.
Sì, sono le considerazioni di un impolitico, che è un libro molto magmatico e anche da prendere con le pinze, perché è anche molto pericoloso per certi versi, diciamo, è il libro di un, beh, intanto di un gigante della letteratura, e poi è il libro in certi momenti anche da lui tra l'altro negato, poi riappoggiato, insomma è un'autobiografia molto complessa e delicata, ma in cui lui appunto affaccia questa figura che ha ragione lei, può per certi versi anche apparentarsi con la disperanza, cioè che è un atteggiamento appunto dell'impolitico, che come ci ha insegnato un bravo e amico filosofo Roberto Esposito, non è affatto, diciamo, l'antipolitica, ma è la politica vista dal suo lato esterno, su cui hanno ragionato da Simone Weil, alla Arendt, a Brock, a Canetti e a tanti altri. In quello stesso libro, però, per aprire un ulteriore panorama importante, secondo me, ci sono delle pagine brillantissime su Eichendorff, su Perdigiorno, diciamo, no? E siccome noi spesso e volentieri, anche a me è capitato, diciamo, scherzando con questi due ragazzi a cui voglio un bene immenso, di definire questi ragazzi, insomma, come un po' dei pelandroni che non sanno bene cosa vogliono, che ciondolano a sinistra e destra, anche qui di nuovo un po' senza avere un fine preciso. E però poi un uomo, il grande borghese per eccellenza, il conservatore esteta, Thomas Mann in realtà parla di questo libro, del Perdigiorno, del fannullone, come di un libro che indica una figura addirittura umana, troppo umana. E perché mi serviva questo libro? Perché l'altro elemento importante, con tutte le ricadute benefiche proprio anche sulla mia anima, se vuole, proprio un fatto egoistico, è che l'altro aspetto che viene fuori dal comportamento di questi ragazzi, appunto, che sono un po' dei viandanti, no? Che non hanno appunto un'idea, come dire, la carriera, farò questo, poi farò quell'altro, raggiungerò questo livello, eccetera, ma vivono un po' così giorno per giorno le proprie esperienze, e qui entra in campo un altro personaggio che sta forse alle spalle di tutti e forse quello in assoluto a me più caro, Montaigne, il quale dice che la vera gioia sta proprio nella dimensione del gioco, del vagabondaggio, di un'azione, come dire, piena di senso ma priva di scopo, e che è lì che l'umano trova la sua massima felicità. E in effetti questo lo racconto, posso dire che lo verifico proprio, per tornare al discorso, diciamo, dei libri e dei pensieri che poi devono incarnarsi nella nostra vita quotidiana. Io credo di non provare allegria più grande di quando vengono questi due ragazzi, perché non facciamo letteralmente niente dalla mattina alla sera se non giocare a ping pong, a Shanghai, a carte, a pallacanestro nell'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. E mi conforta un altro libro, ancora una volta, di cui parlo abbastanza distesamente, che è L'Homo Ludens di Huizinga. E Huizinga, diciamo, fa un panegirico del gioco, beh, insomma, che è clamoroso, cioè non è uno scherzetto. Lui dice: all'uomo si può togliere tutto, si può togliere la giustizia, la verità, addirittura Dio, ma non si può togliere il gioco. Quindi questa dimensione anche ilare, se vuole, e che ritorna, come dicevamo all'inizio, a un'idea di vita molto incarnata nell'hic et nunc, diciamo, nel momento, ma che è priva di tutte quelle indicazioni teleologiche che sono molto legate all'idea della speranza, trova in questi ragazzi, come dire, delle esistenze che vanno, non saprei, naturalmente in quella direzione.
Esistenze che vanno naturalmente in quella direzione. Questo mi piace molto. Parlavamo del gioco, della dimensione ludica, e c'è un'altra dimensione che, qui torniamo un po' all'inizio del suo testo, ritorniamo a Mutis, un'altra dimensione che viene sottolineata perché è importante, ma di cui ci dimentichiamo, come anche dell'importanza del gioco, spesso ci dimentichiamo, ed è l'importanza dei sensi.
Eh sì, certo. E infatti credo che sia proprio in Macron il gabbiere, che, o nella sua conferenza sulla disperanza, non me lo ricordo, che lui parla del festino delle passioni, no? Mutis. Cioè quello che conta non è il passato, ma quello che si è vissuto. Quindi di nuovo si ritorna a un'idea... paradossalmente, davvero, adesso pensandoci con lei, un po' anglosassone, perché molto empirica, molto concreta, ecco, poco metafisica, ma sono le esperienze che si accumulano nella vita ciò che veramente fanno il tragitto esistenziale di una persona, sempre a partire da quell'accettazione rilchiana della caducità di cui Mutis ci parla. Cioè senza quella non c'è più la lucidità necessaria per far propria l'idea di disperanza, ha capito? E poi c'è un'altra cosa ancora che vorrei dire, che non c'entra immediatamente, ma sa, poi uno si lega, diciamo così, a delle pagine, diciamo, delle cose che ha scritto. C'è una cosa, parlavamo prima di lettura, bellissima, che dice, e che secondo me sarebbe veramente molto molto importante per qualunque consorzio che si voglia ancora ritenere umano, e che dice il nostro Montaigne. Allora, Montaigne era un furbacchione, e quindi lui, che ha scritto uno dei libri capitali della modernità occidentale, si autodefinisce un lettore pigro, smemorato, superficiale, e dice poi, insomma, la lettura, insomma, sì, un'attività un po' languida, dice a un certo punto. La conversazione, quella è la cosa veramente che anima le nostre esistenze. Ora, siccome di questi ragazzi si dice sempre, e non ha torto, io lo scrivo esplicitamente, che non è che proprio, cioè, leggono molto da bambini, poi arrivano i cellulari e addio, poi riprendono a leggere un po', ma certo, insomma, non accade come a noi, che abbiamo fatto della lettura l'elemento trainante della nostra crescita mentale ed emotiva. E Montaigne dice, ecco sì, quello mi piace da morire, la conversazione. E aggiunge, e nella conversazione, purché non si sia troppo prepotenti, questo è fondamentale, a me, cioè purché non sia troppo prepotente il nostro interlocutore, io sono molto più felice se cedo di fronte alla superiorità obiettiva, oggettiva della posizione del mio interlocutore, piuttosto che quando invece voglio a tutti i costi affermare la mia. Ora, lei mi risponda se ha mai visto in un talk show televisivo qualche persona presente disponibile ad abbandonare la propria posizione per assumere almeno in parte la posizione dell'altro. Cioè, lei capisce che cosa significherebbe per noi tutti, come dire, accettare una conversazione in cui uno ascolta l'altro, le sue ragioni, e magari si convince che le sue ragioni sono migliori delle proprie? Secondo me sarebbe una rivoluzione strepitosa, o sbaglio?
Ma già la capacità di ascolto lo sarebbe, quindi dovrebbe precedere, certo. Come dire.
Esatto. Sì, la capacità di ascolto, però anche la capacità, appunto, di ascolto, ma in senso profondo, ecco, non così un richiamo vago.
Propositivo, diciamo, poi propositivo. Per poter. Certo, senta, ho ancora una curiosità. Prima abbiamo parlato di Macroll, lui ci parla anche della capacità visionaria del marinaio, con la quale mi piacerebbe chiudere, che ci dice: ora alla deriva, ora in terra, ma sempre sulla gabbia, come vedetta che scorge e grida allegrie e miserie. Perché alla fine il marinaio non prova disperazione, ma di speranza, la speranza nella disperazione, ci dice Macron.
Esattamente, è proprio così. Perché? Forse perché il marinaio si trova davanti a questi spazi sconfinati, mi viene in mente adesso, parlando con lei, che non può controllare. Ecco, forse la disperanza è un atteggiamento laico fatto proprio da chi non può controllare e con Canetti non vuole neanche controllare e né vincere, perché ogni vittoria è sempre sopraffazione dell'altro, dice Canetti, e ahimè, vediamo oggi quanto questa intuizione sia vera, e quindi vive appunto, come si diceva prima, festosamente in questo succedersi delle passioni, e soprattutto incentra la sua esistenza, da qui la scelta di quella copertina a cui molto tengo perché era di un pittore e scrittore a cui ho voluto gran bene, Emilio Tadini, al qui e ora, che è un po' il contrario, lo scrivo, Emilio diceva Eco, un'immagine felice era uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive, e usa spesso delle frasi, e qua ce n'è una che compare di chiaro stampo joyciano, che è nowhere, in nessun luogo, quindi diciamo forse la speranza nell'accezione peggiore. Se si spezza a metà quella parola diventa now here, qui e ora, che è esattamente un po' la sintesi estrema del concetto di speranza.
Insomma, che meraviglia, che meraviglia. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, ma le volevo chiedere ancora una cosa, perché in apertura l'avevo citato, la sua quinta stagione, questo monologo sì. drammatico che ci parla di una stagione nuova, la quinta inedita, ma è un po' la stagione che stiamo vivendo oggi, nella quale abbiamo bisogno della disperanza come atteggiamento, o è tutta un'altra cosa? Questa era una mia curiosità.
No, invece... Guardi, sono sincero, mi ha molto colpito questo accostamento perché non ci avevo affatto pensato, però io credo che alla fine, poi nel caso mio neanche troppo sotterraneamente, ma insomma io cerco un po' di legare tra loro i diversi passettini che compio scrivendo dei libretti in prosa o in poesia. E in effetti la quinta stagione è una stagione... inedita, è una stagione inedita che raccoglie, mi sembra che così io dicessi, le quattro stagioni precedenti, ma al contempo le supera. E tra l'altro lì è successa una di quelle cose bizzarre che succedono nella vita di chi scrive, che questa formula era stata usata da una poetessa magnifica, Marina Svetaeva, che parlava appunto della quinta stagione. Cioè è un tempo nuovo, e noi figli del Novecento dobbiamo cercare di entrare orgogliosamente in questo tempo nuovo, senza spocchia e ascoltando la voce dei ragazzi di oggi che in questo tempo nuovo sono nati, e quindi forse, anzi senz'altro, a mio modo di vedere, hanno molte cose da insegnarci a riguardo.
E noi ci proviamo, ma chi è all'ascolto ha anche avuto modo di ascoltare la quinta stagione, perché l'abbiamo letta in apertura di puntata. Franco Marquaglia, è stato un piacere, grazie.
Anche per me, davvero. A prestissimo, buone cose.
e siamo arrivati al nostro consiglio di lettura di Alice di oggi, e nella nostra puntata di oggi a consigliarci è Marta Morazzoni, che subito saluto e accolgo. Marta Morazzoni, ben ritrovata!
Grazie, eccomi qua pronta con l'ultimo romanzo da proporre.
L'ultimo romanzo da proporre oggi, Marta Morazzoni, con questo romanzo ci porterà a nord per quanto riguarda l'autrice che ha scelto per noi, e invece in un luogo caldo, uno dei simboli dell'estate potremmo dire, ed è la Florida, o anche detta la città del sole. Ma io non voglio dirvi altro. Marta Morazzoni, da dove vogliamo partire?
Allora, partiamo intanto proprio dalla Città del Sole, perché il titolo di questo romanzo di Tove Jansson, scritto nel 1974, ha in sé una componente ironica da una parte e estremamente realistica dall'altra. La Città del Sole in realtà esiste, è St. Petersburg, siamo in Florida. Guardare su internet le fotografie di questa città per rendersi conto di che cosa sia e di che ambiente proponga. E in questo luogo, che sembra essere l'ideale perché il clima, tutta la condizione di vita, insomma, è diretta verso il massimo della felicità, in questo luogo esiste una di quelle case di riposo modello in cui si offre una vita piacevole a ospiti in età. Un'incantevole sala d'aspetto, la definirà con ironia una di queste ospiti, e si può immaginare cosa sta dietro il tema della sala d'aspetto. È un tema molto attuale, tra l'altro, anche nella nostra società, questa delle case di riposo, ma in realtà quando Tove Jansson l'aveva visitata e aveva visitato gli Stati Uniti, siamo appunto nel 74, lei era quasi sessantenne, e forse questo tema in Europa non era ancora così forte, così sentito. Qui invece ha un'incidenza piuttosto importante, e dentro questa incidenza si colloca la narrazione di Tove Jansson, che doveva essere stata molto colpita da questo modo di pensare la vecchiaia, o di pensare comunque la parte finale della vita per persone chiaramente benestanti e chiaramente in denaro tanto da poterselo permettere. Ecco, il quadro cruciale che ci racconta Tove Jansson propone la lettura di un ambito, di un mondo in cui domina la sensazione che comunque un cerchio della vita si stia chiudendo, quando l'età avanza e inclina verso una sorta di sconfortante colpo di coda della vita. Sono degli ospiti che vengono inquadrati in questa storia, ciascuno un po' per conto proprio e dentro l'insieme, dentro un gruppo in cui si muovono e in cui interagiscono, con una considerazione importante, non secondaria. In fondo nessuno di loro riesce ad essere veramente in relazione con l'altro che gli sta accanto. Per nessuno di loro c'è davvero un momento, come dire, di comunicazione, di intimità con gli altri. È uno strano ambito in cui la presenza dell'altro è sempre letta con una sorta di diffidenza. È un ambiente, come dire, artificiale, quello che Tove Jansson racconta in questo libro, artificiale ma, ahimè, assolutamente realistico, come è realistico il luogo in cui si colloca questa storia. Dicevo appunto St. Petersburg, dove negli anni 60 venne ancorato il Bounty, la nave del leggendario ammutinamento del 1789. Naturalmente non era quella la nave, ma era quella ricostruita per il film con Marlon Brando, ancorata in questo luogo e corredata di un grottesco museo delle cere. Ecco, non è un caso che ci sia questa nave e che sia, come dire, quasi il punto di riferimento di questo luogo di accoglienza per anziani, come se la dimensione prefigurata nella struttura del Bounty, queste cere immobilizzate nel tempo, sia una sorta di specchio anche un po' inquietante per la gente che vive dentro questa realtà protetta, garantita, che è quella dell'ospizio.
Quindi proprio come delle cere, insomma, come se fossero quasi anche un po' immobili, ma in realtà non lo sono. E c'è anche, tra le tante, insomma, una citazione in questo romanzo che dice: la gente è strana e non migliora certo con l'età, perché alla fine è una riflessione sul senso della vita anche.
Ed è una riflessione anche piuttosto amara, anche se appunto Tove Jansson è molto capace di gestire questa amarezza con ironia, è anche capace di leggere un po' ironicamente la condizione della società americana in cui colloca questa sua storia. Cioè, non è un caso che ci sia il personaggio di Joe, Sono due i giovani in questa storia, Joe e Linda. E Joe, guarda caso, sta aspettando la seconda venuta di Gesù al mondo. Ma come glielo diranno? Gli arriverà l'annuncio per posta. C'è in tutto questo, come dire, una lettura della grande ingenuità e nello stesso tempo dello stravolgimento che la società americana di quegli anni può avere esercitato sulla lucidità nordica di Tove Jansson, che in fondo si è misurata con una realtà che sembrava molto distante da lei, che l'ha, come dire, in qualche modo coinvolta proprio nella sua problematicità. Ci sono figure che rimangono poi scolpite nella mente del lettore, quella di Elizabeth Morris, per esempio, che sembra ossessionata dalla musica, non sopporta la musica, non sopporta il rumore, poi scopriamo in un attimo incidentale del racconto che in realtà lei è stata una pianista. E quindi c'è, come dire, una sorta di strana rimozione che solo per un attimo viene contrastata da una profonda e vera nostalgia di quello che lei è stata. O ci sono le lettere che la spinosa Rebecca Rubinstein scrive al figlio, che sono dei piccoli gioielli di spietata sincerità, ma non verranno mai spedite. È tutto, come dire, cristallizzato in un mondo dove la realtà è letta, ma è letta da un, come dire, da un minimo di distacco. E quindi da una dimensione che, come dire, quasi fuori dal tempo normale, eppure il tempo normale scorre in questo luogo. Ci sono due ospiti che muoiono e la loro morte diventa, come dire, qualche cosa di più esplicito, di più evidente agli occhi di tutti, eppure, come dire, mai veramente affrontato, mai veramente citato. È un po' questo il gioco ambiguo su cui si costruisce il romanzo, ed è anche giocato sull'ambiguità dei caratteri delle persone, che a un certo punto, in una situazione molto particolare, la grande spedizione a Silver Spring, quelle gite collettive che venivano immaginate per distrarre gli ospiti di questo ospizio e portati a vedere qualche cosa di diverso, ecco, in quel momento, fuori dall'ambito dell'area protetta dell'ospizio, c'è, come dire, il rivelarsi individuale dei singoli caratteri, e in quel momento c'è come un giro di vite particolare che li porta tutti verso una dimensione altra, salvo poi appunto ricondurre tutto dentro la misura della normalità. Devo dire che è abbastanza singolare che la Jansson, proprio lei che ha inventato il mondo fatato dei Moomin destinato ai bambini, proprio lei abbia affondato il coltello in maniera così rigorosa nella dimensione della vecchiaia e nel modo in cui questo tema e questo tempo della nostra vita possa venire affrontato, o come in quel caso particolare viene affrontato. E non è il caso, non è tra l'altro del tutto estraneo alla sua maniera la secchezza e, come dire, il rigore con cui affronta questo tema, senza essere mai indulgente, senza mai avere nostalgie. Bisogna dire che la Jansson morirà a 86 anni nel suo paese e probabilmente, immagino, sfuggendo a quella sala d'attesa che ha raccontato nel suo romanzo.
E questo mi fa pensare anche a quel rigore nordico, Marta Morazzoni, di cui parlava prima, no? della Jansson, questa sua lucidità nordica che ha incontrato, ecco, questa realtà americana di quel tempo. In chiusura, una curiosità, perché Iperborea della Tove Jansson ha pubblicato tanto, diciamo, i Moomin, ma anche La barca e io, Viaggio con bagaglio leggero, il bestseller, il libro dell'estate. Pensando alla sua scrittura, chi già la conosce, cosa può aspettarsi da questo romanzo?
Ma da questo romanzo si può aspettare intanto la diversità di ambiente, che non è una cosa secondaria. Questo spostamento, questa collocazione in un altrove geografico rispetto alle sue narrazioni consuete, evidentemente è anche leggermente spiazzante anche per il lettore che la conosce collocata nel suo mondo nordico. E poi probabilmente si trova anche di fronte a un argomento che in altri momenti lei ha affrontato. Lei ha anche raccontato la storia del rapporto fra una nonna e una bambina, e quindi leggendo il tema della vecchiaia in una dimensione proiettata in, come dire, in una prospettiva futura, nella continuità della bambina che riceve dalla nonna una sorta di eredità morale, che invece qui non vediamo, perché nessuno di questi personaggi ha in qualche modo voglia di lasciare un'eredità. Sono tutti chiusi nel loro ambito, tutti, come dire, definiti solo in se stessi, e quindi in qualche modo incapaci di lasciare una profonda eredità, almeno nell'immediato della percezione del lettore.
Un libro tutto da scoprire, La città del sole di Tove Jansson, tradotto in italiano da Alessandra Scali, uscito per Iperborea. Marta Morazzoni, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
È sempre un piacere ascoltare i consigli letterari di Marta Morazzoni e a proposito di consigli e segnalazioni, voglio dirvi che settimana prossima per il dossier di Alphaville, che va in onda, lo sapete, dal lunedì al venerdì alle 11:30, approfondiremo l'opera e la figura di Flannery O'Connor e lo faremo a partire dal volume uscito lo scorso anno in occasione del centenario della nascita, Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli per Mimesis, e Benedetta Centovalli sarà tra gli ospiti insieme ad altri nomi. Flannery O'Connor è stata una delle voci più originali della letteratura americana del Novecento, una voce influenzata dallo stile gotico sudista e dalla fede cattolica. Dunque segnatevi questo appuntamento, per noi invece è tempo di saluti, il pomeriggio letterario di Rete 2 però lo sapete continua con Letizia Bolzani e il suo Bianconiglio, da Natascia Fioretti e Roberto Rossinelli alla regia tecnica. L'augurio di uno splendido fine settimana. State bene e risentirci presto.